L'Apocalisse di Giovanni, con commento di padre Lino Pedron. Capitolo 16. Il versamento delle sette coppe.
E udì dal tempio una voce potente che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra, e si formò una piaga cattiva e maligna sugli uomini, che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua statua. Il secondo angelo versò la sua coppa nel mare e si formò del sangue come quello di un morto, e morì ogni essere vivente che si trovava nel mare. Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque, e diventarono sangue. Allora udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, perché così hai giudicato. Essi hanno versato il sangue dei santi e dei profeti. Tu hai dato loro sangue da bere. Ne sono degni! E dall'altare udì una voce che diceva: sì, Signore Dio Onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi. Il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali flagelli, invece di pentirsi per rendergli gloria. Il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiavano il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro piaghe, invece di pentirsi delle loro azioni. Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il grande fiume Eufrate, e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente. Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi uscire tre spiriti impuri simili a rane. Sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra del grande giorno di Dio l'Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti, per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. E i tre spiriti radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio, dalla parte del trono, uscì una voce potente che diceva: è cosa fatta! Ne seguirono folgori, voci e tuoni e un grande terremoto di cui non vi era mai stato l'uguale da quando gli uomini vivono sulla terra. La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle da bere la coppa del vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve e i monti si dileguarono. Enormi chicchi di grandine, pesanti come talenti, caddero dal cielo sopra gli uomini. E gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, poiché davvero era un grande flagello.
Commento. Ancora una descrizione delle sciagure che colpiscono l'umanità. Questa descrizione ha lo scopo di introdurre direttamente il racconto del giudizio su Babilonia, che proseguirà poi nei capitoli 17 e 18. Ma prima di indagare il senso, è opportuno premettere una sommaria spiegazione di alcuni simboli che incontriamo per la prima volta. Dopo che è stata versata la terza coppa, si ode un commento dell'angelo delle acque. Nell'Apocalittica era frequente la convinzione che le forze della natura fossero controllate dagli angeli. In capitolo 7, verso 1, abbiamo già sentito parlare dei quattro angeli che trattengono i venti della terra. E in capitolo 14, verso 18, dell'angelo che ha il potere sul fuoco. Alla sesta coppa si prosciuga il fiume Eufrate, in modo che i re dell'Oriente possano attraversarlo. Probabilmente qui si allude ancora una volta alle invasioni dei parti. Gli spiriti demoniaci che hanno il compito di radunare tutti i re della terra in una sorta di rivolta generale contro Dio assomigliano a rane, perché nel parzismo le rane erano considerate come esseri al servizio del Dio delle tenebre. Il luogo del grande raduno è chiamato Armageddon, che è una città alle falde dei monti che prolungano il Carmelo, ed è un punto di passaggio obbligato per i traffici della Palestina del nord e del sud, e luogo di molte battaglie. La grande città che si spacca in tre parti è Babilonia, ossia Roma. L'Apocalisse racconta tre volte il giudizio di Dio e tutte le volte utilizza lo schema del numero 7. I sette sigilli, le sette trombe, le sette coppe. Non si tratta di tre momenti diversi di un unico tema svolto per tappe, ma del medesimo tema raccontato tre volte. Se i settenari delle sette trombe e delle sette coppe sono simili nella struttura, lo si deve anche al fatto che ambedue sono costruiti sul modello delle piaghe d'Egitto. Questo sfondo biblico è di grande importanza per comprendere il senso teologico dell'intera costruzione. Le piaghe d'Egitto non sono ricordate tutte, né nel loro ordine, ma in modo sommario e in ordine sparso. Più importante è notare che Giovanni non sembra rifarsi soltanto direttamente al racconto dell'Esodo, ma sulla meditazione che di quegli eventi fece il libro della Sapienza. La Sapienza vede nei gesti dell'Esodo l'intervento di Dio che arma la creazione per punire i suoi nemici. Le punizioni sono inviate come una lezione. Questa è per la Sapienza la prima intenzione di Dio, per insegnare che l'uomo è punito proprio dalle cose di cui si è servito per peccare. Questa idea è sostanzialmente presente anche nel racconto dell'Apocalisse. Di fronte ai flagelli inviati da Dio, gli uomini avrebbero dovuto convertirsi e dar gloria al Signore. Da tutto questo emerge che gli avvenimenti storici, di cui le sette coppe costituiscono la narrazione simbolica, non sono semplicemente una serie di disgrazie, ma un intervento liberante di Dio, un nuovo esodo, ancor più grandioso del primo e definitivo. Non sono coinvolti più soltanto Israele e l'Egitto, ma il mondo intero. Nei confronti delle sciagure che colpiscono l'umanità si contrappongono due letture, una lettura dall'alto e una dal basso, quella di Dio e quella degli uomini, una lettura di fede e una lettura priva di fede. La lettura dall'alto scorge nelle sciagure che colpiscono gli uomini e nel crollo della grande città l'avverarsi del giudizio di Dio. I tuoi giudizi sono giusti e veri. È il compimento del suo disegno. È fatto. Gli uomini hanno portato il marchio della bestia e ne hanno adorato l'immagine. Hanno versato il sangue dei santi e dei profeti e ora raccolgono il frutto delle loro malvagità. L'hanno meritato. Ma totalmente opposta è la lettura degli increduli. Tre volte è detto che, anziché pentirsi, si misero a bestemmiare Dio. Non negano che le sciagure vengano da Dio. Negano che si tratti di una giusta punizione e non riconoscono che si tratta della logica conseguenza di ciò che essi stessi hanno costruito. Danno la colpa a Dio e non a loro stessi. E di conseguenza non comprendono che l'unico modo per salvarsi è un cambiamento urgente e radicale. È una cecità morale, prima ancora che intellettuale. Questi uomini che bestemmiano Dio di fronte alla violenza che essi stessi hanno scatenato, non sono semplicemente peccatori, ma peccatori ostinati nel loro peccato. Peggio ancora, lo giustificano. Sono nelle tenebre e le amano. Ed è questo loro amore per le tenebre che li rende ciechi e ottusi. C'è dunque la lettura della fede e quella dell'incredulità, e la comunità deve ovviamente scegliere la prima, ma non basta. La comunità deve anche trarne le conseguenze sul piano del comportamento. È questa appunto la funzione dell'avvertimento che viene improvvisamente inserito nello svolgersi della narrazione. Ecco, io verrò come un ladro, beato colui che vigila e custodisce le sue vesti. Nella serie delle sette beatitudini dell'Apocalisse, questa è la terza. Beati coloro che nel succedersi degli avvenimenti che possono sorprendere e disorientare rimangono vigilanti e fedeli. Vigilare è un verbo tipico della spiritualità cristiana. Significa essere svegli e non assonnati, in modo da cogliere il senso di ciò che succede ed essere pronti ad approfittarne. Non lasciarsi distrarre dalle apparenze e rimanere aggrappati alle parole sicure della tradizione apostolica. Vegliare sul proprio comportamento perché non vi si insinui lo spirito mondano. Versi da 1 a 21. I tre primi flagelli che gli angeli riversano sul mondo per ordine di Dio superano di molto le piaghe d'Egitto e le conseguenze delle prime tre trombe perché causano una distruzione totale. Tutti i seguaci della bestia, ossia tutti gli uomini che hanno aderito al culto dell'imperatore, sono colpiti da ulcere maligne. L'angelo delle acque conferma che il giudizio di Dio è giusto. Dio punisce tutti coloro che hanno versato il sangue dei cristiani. Una voce che proviene dall'altare celeste, ai cui piedi si trovano le anime dei martiri, risponde approvando: i giudizi di Dio sono giusti. La quarta coppa è versata sul sole, Le prime quattro visioni rappresentano lo stesso ordine delle prime quattro trombe: terra, mare, fiumi, astri. Pur colpiti dalle precedenti catastrofi, gli uomini rifiutano la conversione, che consiste nel dar gloria a Dio. Anzi, essi continuano nelle loro bestemmie contro Dio, come viene affermato qui e in seguito come in un ritornello. La quinta coppa è rovesciata sul trono della bestia, ossia sulla sede dei Cesari, il cui impero si oscura come un tempo si oscurò quello del faraone. Il sesto flagello prosciuga le acque dell'Eufrate, in modo che i re dell'Oriente abbiano via libera. Qui si ricorda di nuovo il pericolo che i parti costituivano per tutto l'impero. Il seguito della bestia è presentato sotto figura dei re dell'Oriente che si radunano per il loro ultimo assalto. L'esercito delle tenebre si raccoglie per la battaglia nella località di Armageddon, il monte di Megiddo. Questo nome serve per indicare il luogo sinistro dove avrà luogo la definitiva battaglia apocalittica. L'ultima coppa viene versata nell'aria. Ne sorgono tempeste e terremoti di una intensità mai vista. Lo scuotimento del cosmo precede immediatamente la fine. La città che si spacca in tre parti è Roma. Ora il giudizio sta per essere pronunciato su di lei, a causa delle sue azioni empie. Quest'ultima serie di sette flagelli escatologici introduce direttamente alla scena del giudizio su Babilonia-Roma.